www.radioyulm.it, la web radio dell'Università Yulm.
Buonasera e ben ritrovati, siamo in diretta dagli studi di Radio Yulm, sono da poco passate le 8 e siamo tornati con 18° minuto, qui con me i miei esimi colleghi Valerio Romano.
Buonasera a tutti.
E Federico Salvi.
Buonasera.
Oggi parleremo della Serie A, la 10ª giornata che c'è stata, la Champions League della settimana precedente, perché non ne avevamo ancora parlato, e le grandi vittorie delle nostre italiane, l'Inter che scivola, e soprattutto anche la Serie A, l'11ª giornata. E poi ovviamente vorremmo fare anche una piccola parentesi sul calcio estero, visto che è stato molto importante. Ma prima ci ascoltiamo I Want You Back dei Jackson 5. Una scoppiettante giornata di Serie A che ha visto lunedì nel posticipo vincere l'Inter a casa della Lazio con un bel 3-0. Quanto è merito di questo Icardi l'Inter che vediamo?
È stato un grande Icardi, ma è il merito anche di Spalletti, di una squadra che finalmente funziona, almeno per adesso, poi non voglio gufarvela. E soprattutto il merito di un Icardi che sale a 6 reti stagionali in campionato, Inter alla 6ª vittoria consecutiva, 7 nelle ultime 8 partite giocate contando la Champions. Domanda: Icardi nelle ultime 2 ha sfidato 2 grandi attaccanti della Serie A, Higuain Higuaín non ha segnato nel derby, Icardi sì, è stato decisivo. Decisivo anche contro la Lazio di Immobile. Icardi è l'attaccante più forte della Serie A?
Credo che in questo momento l'attaccante più forte della Serie A sia ancora dall'altra sponda di Milano, Higuaín. Però Icardi, riprendendo anche le parole del telecronista di Sky di ieri sera, comanda nell'area di rigore. E poi da quando Icardi ha incominciato a segnare tanto, l'Inter si è ripreso i punti in classifica, ora ha raggiunto il Napoli e per la differenza reti lo ha anche superato. Quindi credo che siamo lì, stiamo parlando di due super centravanti, però a differenza dell'anno scorso l'Inter riesce ad avere tanti uomini decisivi, come può essere Perisic, come può essere lo stesso Icardi, Brozovic, tante soluzioni come anche Nainggolan rispetto all'anno scorso che era un pochino Icardi-centrica.
Ma io penso che anche quest'anno sia un po' Icardi-centrica, come dici tu, nel senso che la squadra sa giocare con Icardi, lo serve e Icardi sa mettere a segno la palla. Higuaín, il ruolo di Higuaín è diverso in questo Milan, ma perché è una squadra leggermente nuova, si è costruita e lui se l'è portata dietro, se l'è messa sulle spalle ed è un ruolo diverso, nel senso che lui si propone per portare la palla in porta, mentre Icardi gioca con la squadra. Secondo me, io non so, io vedo questa differenza tra i due. Comunque sono due grandi. Dimmi, Vale.
Posso dirti una cosa? Tu sei tifoso del Milan, sì, inutile nasconderlo. Ma hai visto Icardi negli ultimi Higuaín negli ultimi minuti della partita contro la Sampdoria? Si veniva a prendere palla al centrocampo, aveva questo alone, questa aura.
È questo che ti dico, che
di
gioca
giocatore
molto...
di un altro livello. Però Icardi è anche lui un grande bomber, senza dubbio.
Inter che con questa vittoria arriva al secondo posto a pari col Napoli, Juventus ancora sopra più 6 punti, Napoli che, Valerio da buon napoletano ma anche da grande amante di Roma, e, diciamo un 1-1 un po' bugiardo, cosa ne pensi?
Un 1-1 un po' bugiardo sicuramente, perché se uno guarda la partita vede che ovviamente il possesso palle è stato quasi sempre da parte dei partenopei, la Roma ha praticamente... per il rotto della cuffia non perso questa partita, però dobbiamo anche dire che è mancato Insigne, che è ormai solito a mancare in queste partite decisive, e che la Roma comunque dal San Paolo esce sempre con qualche punto. Però dobbiamo anche guardare la partita da un altro punto di vista, ossia che la Roma ha fatto anche la sua partita, poi ha perso De Rossi, e De Rossi stava giocando un gran primo tempo, ha messo Cristante, però non ha le stesse idee di De Rossi, e da lì il Napoli ha dominato. Però di palle gol decisive il Napoli le ha avute, ma non così tante a piovere. Però comunque credo che l'1-1 va abbastanza stretto al Napoli.
Quanto va stretto al Napoli, quanto va stretto a Di Francesco, ragazzi, considerando che contro il CSKA si è un po' salvato, nel senso che arrivava una striscia molto negativa e si è un po' salvato in ambito Champions League, poi però ha pareggiato contro il Napoli. Cosa deve fare adesso Di Francesco?
Ma Di Francesco sicuramente non si aspettava una situazione del genere, soprattutto dopo un mercato che aveva dato delle buone speranze, anche se erano partiti in tanti, erano arrivati tanti giocatori pieni di voglia di giocare come Kluivert e tanti altri. Io però vorrei lanciare una domanda, sottolineando un problema della Roma. La Roma prende troppi gol quest'anno rispetto all'anno scorso, 13 ne ha subiti. E la domanda è quanto, anche se Olsen è bravo, serve un giocatore come Alisson, un top player in porta come Alisson, che quest'anno a Liverpool ha subito soltanto 4 gol. Rispondeteci a questa domanda sul nostro canale social Instagram, chiocciola Radio Yulm, su Facebook ci trovate sempre Radio Yulm, oppure al numero di telefono 0289-141-2784.
Rispondeteci, fateci sapere. Adesso però ci ascoltiamo Keep It Coming Love, KSC and the Sunshine Band.
Stop.
Rientriamo, dobbiamo parlare un attimo della Champions, ma nel fuori onda Valerio mi ha fatto una bellissima osservazione, che dimmela.
Ma secondo voi il Napoli quest'anno è più forte rispetto al Napoli dell'anno scorso?
Secondo me sì. E non è un sì, ma è un sì spiegabile, perché comunque Sarri aveva dato un gran gioco, ha costruito un Napoli favoloso, ma Ancelotti ha dato quello che al Napoli mancava, la mentalità. Perché Sarri ora è vero che sta andando bene al Chelsea, ma c'è una squadra piena di campioni, Hazard, Morata, un sacco di giocatori forti, Kanté. Al Napoli, anche e soprattutto con il gioco che hanno, arriva Fabian Ruiz, 30 milioni, quindi non è che prendono i campioni, serviva un allenatore padrone delle chiavi della società.
Per l'appunto, collegandoci al discorso Champions, sempre il discorso al Napoli, la rosa del Napoli quanto è ben sfruttata da un Ancelotti che va a giocare contro il PSG, prima a casa loro, e quanto sarà importante in casa del Napoli, Vale?
Io credo che Ancelotti con le formazioni abbia sbagliato forse niente, delle formazioni del Napoli che ha messo in campo fino ad oggi. Credo che però debba mettere assolutamente Mertens titolare, perché io ero uno che era molto propenso a voler vedere Milik, perché mi piace il centravanti forte, fisico, che si va a prendere il pallone, però Mertens sta attraversando un ottimo momento di forma. E ora io pongo un'altra domanda a voi. Io credo che a Napoli in questo momento il pareggio contro la Roma è stato preso neanche troppo male, come in altri tempi avrebbero reagito i napoletani. Però la domanda è questa: secondo voi il Napoli ha delle vere possibilità di poter vincere contro il Paris Saint-Germain e quindi di fatto essere lanciato a vele spiegate verso la qualificazione agli ottavi di finale?
Secondo me ha grandissime possibilità, se non favorito, se fa una partita del genere, perché Allan, cioè, parliamoci chiaro, il PSG ha gli attaccanti più forti del mondo, perché Mbappé a questa età qui sta facendo dei numeri fenomenali, vabbè, già campione del mondo, lasciamo fare. Però con un Allan così non passa nessuno, non passa neanche un tridente con Messi, Ronaldo, Mbappé.
Quanto ha fatto piacere Fabio Chiarezza, dai, dillo.
Un botto ha fatto piacere, e io in questo momento non so perché, io dico la mia umile opinione, dico che per me, per misurare il valore di un attaccante in questo momento, c'è il termometro Allan. Ossia che se Allan non prende questo attaccante, allora vuol dire che l'attaccante è di un altro pianeta. Neymar è andato via da Allan, penso, una volta, massimo due. Era lì che mordeva le gambe a tutti.
Invece il Barcellona contro l'Inter.
Barcellona che è in una forma strepitosa anche senza Messi. Si vede proprio che secondo me è un po' anche la situazione degli acerrimi nemici dei Blancos, che stanno andando male, che li eccita a, diciamo, fare ancora meglio. Si sentono ancora più in sicurezza, meno pressione, quindi giocano più. Ho visto, fanno un gioco pazzesco anche senza Messi. Suarez è in una forma strepitosa. 2-0 in Inter, che anche l'Inter competitivissimo quest'anno, ma quando Barcellona decide di giocare non ci sono, non dico la parolaccia, però non c'è niente da fare. E contro il Real, ragazzi, 5-1 li hanno sfartati.
Infatti posso aprire una parentesi veloce: l'Inter è caduta 2-0 contro il Barcellona e ha vinto 3-0 contro la Lazio, ma non lo so quant'è lo stato di forma di questa squadra, perché il Milan invece è caduto negli ultimissimi secondi contro l'Inter. È tutto che gravita intorno, non capisco questo stato di forma delle squadre di Serie A, che poi vanno all'estero, fanno in un modo.
Io sinceramente credo che bisogna un attimo essere un pochino razionali. Il derby di Milano è una partita importantissima, forse uno dei derby più importanti d'Italia, è stata un classico del nostro calcio, ma il Milan in questo momento ovviamente è inconfrontabile con il Barcellona. Credo che la realtà dell'Inter sia una misura di mezzo tra un Milan e un Barcellona. Non c'è partita fondamentalmente tra Barcellona e Inter, ma ora faccio una domanda ai tifosi interisti: ma che cazzo vi frega? Che vi frega? Cioè, nel senso che vi siete ormai già qualificati, perché il Tottenham ha avuto una debacle con la sua difesa pazza, e quindi...
Ma secondo me è proprio questo il punto, eh? È questo qua il punto, che il Barcellona... Cioè, l'Inter non è andata a Barcellona per vincere per forza. Ha provato l'impresa, non ci è riuscita, però poi c'è ancora il ritorno a Milano e poi c'è il ritorno con le altre due squadre. Cioè, il Tottenham ha pareggiato col PSV, ragazzi.
E in breve, ricordiamo un'altra cosa. L'Inter che vinse quel famoso triplete, ma non voglio fare delle allusioni un pochino anche blasfeme, ma mica partì bene. Si salvò con un gol di Sneijder all'ultimo secondo. Quindi, cioè, comunque anche quell'Inter ebbe il Barcellona nel girone e non è che fece queste grandi figure. Quindi calma, l'Inter sta lì, sta giocando bene.
Ma quanto credete poi in questo ritorno al passato del 2-0 famoso di quando l'Inter vinse il triplete, però perse appunto contro il Barcellona?
Là. io a queste cose ci credo poco, veramente poco.
Lo dovremmo chiedere al nostro Marco, che però oggi non è con noi. Però vabbè, invece dovremmo stringere, però parliamo veloce della Juve.
Juve quest'anno vinta all'Old Trafford, cioè questa è la Juve, non la ferma niente.
Mourinho cosa fa?
Ma Mourinho vive di passato, questa è la mia idea,
Mourinho vive di passato, ma è un personaggio che mi fa morire, quindi... Sì.
Allora, facciamo così, torniamo con il calcio estero subito dopo Charlie Berry e Johnny B. Goodall.
La parola sentenza deriva dal latino sententia, in diritto, e il procedimento giurisdizionale con il quale un giudice decide di risolvere la controversia che gli è stata sottoposta. Nel calcio la parola sentenza decreta la risoluzione di una sfida che non ammette repliche. Nel CDC del pallone, questo weekend, i giudici si sono espressi chiaramente. In Italia, la vittoria di sabato in rimonta della Juve ad Empoli porta la Juventus a più 6 dal Napoli, in seguito anche al pareggio nel derby del sole tra Napoli e Roma. In Francia, la Rennes arriva da Marsiglia, dove il Paris Saint-Germain trova la sua 11ª vittoria consecutiva e di fatto a novembre chiude ogni discorso di campionato portandosi a più 8 dal Lille, secondo in classifica. In Spagna, la sentenza arriva per mano del Barcellona, che davanti ai 93.000 del Camp Nou sgretola il Real di Lopetegui, condannandolo ad un esonero sicuro. Dopo un 5-1 che non lascia scampo ad equivoci, il Barça ritorna in testa alla Liga e sprofonda in un mare tempestoso i campioni d'Europa in carica. È la notte di Halloween, giù le maschere, che in Francia, Spagna e Italia di Scream ha già sentenziato il destino delle sue vittime.
E questo è calcio estero ed è stato tanto importante vedere anche un Mourinho che, come abbiamo detto prima, sembra vivere in un passato, contro la Juventus, quel gesto famoso che si è fatto vedere tante volte. Quanto è importante questo Mourinho che, non so, quelle dicerie su Conte, sembra possa andare al Manchester United, cose del genere?
Mourinho sta vivendo un periodo veramente da Halloween, cioè lui sta vivendo un periodo dove... tutto ciò che non riesce a dare in campo, le tensioni con la società, i tifosi, lo spogliatoio, diciamo, le sta tirando fuori attraverso il suo glorioso passato, perché sulla carriera di Mourinho guai, però comunque sta facendo ora, scusatemi, siamo in tema, lo sta facendo il clown, ma il clown horror, cioè che fa dei versi che a mio parere non sono da Manchester United, cioè, quindi il nome di Conte si può fare in una situazione in cui Mourinho, diciamo, effettivamente non sta dando i suoi frutti, però io penso che Conte, dopo il no al Real, ormai aspetta l'anno prossimo per allenare e probabilmente si prenderà forse lo United, però aspetta a giugno, secondo me si prende l'anno
sabato. Io sono davvero impressionato appunto dal Real e dalla scelta che ha avuto sulla storia Conte e l'idea appunto di prendere questo allenatore dalla primavera che si chiama
Solari. È una scelta abbastanza discutibile, però più che altro dobbiamo ricordare che è successa la stessa cosa identica con Zidane. Era 3 anni fa praticamente e lì il Real Madrid da lì in poi ha aperto quello che forse è stato un ciclo che mai nessuno nella storia del calcio recente ha mai fatto. Ha vinto 3 Champions praticamente di fila, di mezzo c'è stata anche una Liga, c'era Cristiano Ronaldo,
ma può essere così importante Cristiano Ronaldo e Zidane sulla panchina? Vanno via loro due e il Real cade completamente
sicuro,
nel buio?
Sicuro.
C'ha 35-40 gol di meno il Real Madrid. Cioè, questa
poi
è la verità.
L'uomo spogliatoio, cioè, per eccellenza, ragazzi. La mentalità di Ronaldo che spinge gli altri. Cioè, vai a vedere anche Marcelo. Io l'ho visto il classico. Marcelo ha fatto una buona partita, ha fatto gol. Ma cioè, non è Marcelo di prima. Cioè, tante cose mancano. Secondo me anche, diciamo, la mancanza di un personaggio così nello spogliatoio, più uno Zidane, che ovviamente lui è abituato a vincere.
Giro, io nel mio discorso iniziale ho fatto sempre riferimento alla sentenza, ho giocato anche sulla parola spagnola in francese, perché ormai Italia, Francia e Spagna hanno praticamente di fatto o più o meno quasi deciso il loro campionato. Ma davvero per voi è tutto chiuso in Italia, Spagna e Francia? La Juve ha più 6, il Paris Saint-Germain ha più 8.
Boh, sono campionati che vengono modificati da episodi, però diciamo nella continuità ora come ora sì, ti direi che sono squadre di un altro livello e che stanno ottenendo dei risultati da squadre di un altro livello, quindi veramente fanno un altro campionato, però poi magari non si sa, eh.
Poi io comunque considero il classico un po' come il derby di Milano, nel senso che rimane una partita a sé, secondo me, nel senso che è talmente più vissuta rispetto alle altre partite di campionato, di Champions e tutto, che tende... Dimmi, Vale.
C'è una piccola differenza tra il classico e il derby di Milano, secondo me è più una differenza sociologica, è un paese veramente latino, dove lì il calcio si sente come in bassa Italia, a Milano si sente tantissimo il pallone, però c'è veramente un'altra cultura, proprio a livello proprio quasi di religione, che porta il pallone a dei livelli esagerati, e soprattutto c'è una rivalità comunque tra due squadre che in questo momento vengono da anni top. Milan e Inter sono 8-9 anni.
Sicuramente questo 5-1 ha fatto la storia, perché ha fatto la storia, e ha fatto la storia anche un'altra persona che purtroppo se n'è andata per una tragedia che non so, era tanto tempo che non succedeva una cosa del genere. E parlo dell'Leicester, parlo del presidente dell'Leicester che aveva rilevato questa squadra nel 2010, capo di un gruppo azionistico thailandese, e ha portato questa squadra dalla Serie C addirittura a vincere la Premier League. Ragazzi, questa qui è una cosa bellissima secondo me, ed è come la conclusione di una favola che non so, sembra essere finita, ma noi speriamo veramente che questa squadra torni a essere forte.
E ora con le note di Africa del 1982 de Toto, magari ricordiamo il presidente dell'Leicester che è andato via in cielo.
out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
A pochi minuti da Milan-Genova c'è una flash news praticamente, perché Conte sarebbe ancora corteggiato da Real Madrid e veramente in ginocchio Perez pur di portarlo a Madrid. Solari dicono rimarrà solo per poche partite. Cosa ne pensate, ragazzi?
Grandissima confusione questa cosa, veramente. Non lo so, Fede?
Tanta confusione, soprattutto non è che gli allenatori e i giocatori possano mettersi a decidere che Solari è il nuovo allenatore. Cioè, ragazzi, Conte è Conte. Non è che... Però vabbè, secondo me è una gran confusione. Sergio Ramos vuole fare l'allenatore in questo momento. Sì.
Ma no,
io fossi lui mi ritirerei.
Ma quante volte si sente di questi giocatori che non gli va bene l'allenatore, allora giocano male, meglio, non si dice, non è vero. Poi succede invece.
Ma poi regà, Conte, cioè se la Juve ora... Lasciando fare tutte le scianfusaglie, Allegri è bravissimo e tutto ciò che è successo dopo, però Conte ha iniziato a far vincere la Juve in un momento in cui, quindi chi te lo dice che anche il Real, Conte magari non quest'anno ma il prossimo anno il Real riparta? Guarda, Real sa Mariano Diaz davanti e non è male, ma no. Benzema ha fatto 4 gol in campionato,
c'ha Bale ancora. Comunque io ritornerei un'altra volta a casa nostra, siamo a Milano, quindi parliamo di Milan-Genova. Stasera il Milan si gioca la continuità, ha vinto 3-2 contro la Sampdoria,
tra pochissimi minuti,
quindi io direi che il Milan stasera deve vincere a tutti i costi. Che ne pensi, Azzurro, tu che sei uno spasimante milanista?
Io sono di parte e lo ammetto perché sono dalla sponda milanista. C'è da dire questa cosa, ci sono queste due grandi immagini di da una parte Higuain, dall'altra parte Piontek, un ragazzo al primo anno in Serie A, addirittura avvicinato all'idea di Serschenko al primo anno, o meglio battuto il record del primo anno di Serschenko e avvicinato all'idea di Batistuta che andò a segno nelle prime 11 giornate addirittura, però c'è ancora tanto da fare, nel senso che nelle ultime due giornate si è spento questo ragazzo.
Pallone d'oro delle prime 10 giornate.
No, assolutamente. Anche perché io invece spero in un altro grande uomo che è Higuain, e nella sua ombra, che è la sua ombra più giovane, ed è Cutrone. E sinceramente sono dentro, saranno in campo tra poco entrambi.
Io stasera prevedo un bel pareggio. Una bella X che non fa contenti nessuno, classico. Perché io sono dell'idea, no? Ora noi parliamo di Milan. Il Milan, uno dice... Milan vince due partite, finalmente il Milan è partito, poi ne perde due, no, il Milan è un fallimento, ma nessuno si è mai posto la domanda. Ma se il Milan fosse davvero questo? Cioè una squadra buona, d'Europa League, ma che ha evidenti limiti e per adesso e non, cioè, ne vince due, ne perde una, ne pareggia un'altra, secondo me ci può stare. Cioè,
secondo me è una questione di orgoglio adesso, perché il Genoa sabato alle 3 affronterà l'Inter, quindi il Milan vorrà fare bene stasera per dimostrare anche all'Inter che la cosa non è finita al 92esimo dell'altra giornata, secondo me. Poi Vale?
Io vado un po' contro tendenza con quelle che sono le mie origini e dico che per avere un campionato italiano ai fasti di un tempo c'è bisogno un'altra volta di Milano. Abbiamo praticamente l'Inter che è tornato ad essere una grande realtà del nostro calcio e quindi aspetto anche il Milan. E poi c'è anche una bella storia da dire, prima hai detto Cutrone che gioca con Higuain. Higuain era l'idolo di Cutrone, cioè Cutrone pazzesco. è riuscito a giocare immagino. Con il suo idolo. Infatti c'è stato anche un abbraccio quando Cutrone ha poi lasciato spazio nei minuti finali del secondo tempo con Higuain. E questo però dà anche un po' l'immagine di come Gattuso alla fine è stato molto criticato, perché si aspettavano che gli portava a casa la Coppa dei Campioni, che non gioca, lo scudetto, l'Europa League e tutto, ma Gattuso sta facendo un ottimo lavoro anche a livello umano con i giocatori e col materiale umano che ha a disposizione.
Contro la Samp Gattuso è un attimo tornato su altri passi, secondo me, nel senso che ha considerato Cutrone un po' più fondamentale di quello che era, nel senso che ha capito che i minuti, 90 minuti nelle gambe non ce li ha, infatti ha tirato fuori al 75esimo, però ha visto che quest'uomo, questo ragazzo, perché è un ragazzo, è giovanissimo, fa la differenza e non lo so, adesso io parlerei anche un attimino di Firenze.
A Firenze la situazione è strana.
E lo chiedo a te perché sei toscano.
Esatto, no, poi tipo fiorentino, non me ne vergogno. La situazione è strana perché contro il Torino abbiamo fatto un po' una figuraccia. Non era la Fiorentina delle prime giornate di campionato, Simeone non tocca più la palla, cioè una media di 3 tiri in 4 partite, bassissima. E adesso andiamo a giocare proprio contro la Roma, quindi diciamo una delle due cercherà di riprendersi. Io sono convinto che con la sfiga che ci abbiamo Zeko fa tripletta e si riprende, però poi magari la fa
Simeone. Come la vedi questa partita, considerando appunto questa Roma molto incentrata su Dzeko e il fatto che anche la Fiorentina sia leggermente altalenante, la Roma più della Fiorentina forse.
Fiorentina, se gioca bene Chiesa gioca bene la Fiorentina, questo è un bel problema. Invece la Roma ha tanti giocatori oltre a Dzeko, che vedi Shaarawy, ma vedi Pellegrini, ci sono tanti giocatori che possono infiammare la partita. Speriamo che il pubblico al Franchi sia di appoggio. Per quanto riguarda invece la vetta della classifica, abbiamo il Napoli che gioca venerdì sera contro l'Empoli. Empoli che ha fatto paura alla Juve, che senza Ronaldo forse non avrebbe scampata, poi non è detto però.
Ciccio Caputo stava regalando una grande gioia ai napoletani. Io non so di dove è Ciccio Caputo, però dal cognome potrebbe essere dalle parti della Campania, quindi doppia gioia per lui, però purtroppo per un Cristiano Ronaldo in formato Galaxy non è riuscito a portare la vittoria a casa. Il Napoli gioca contro l'Empoli, io credo che se Ancelotti voglia assolutamente portare a casa il risultato e soprattutto arrivare a dare fastidio alla Juventus, perché ormai viaggia da solo a più 6, sono queste le vittorie che deve fare. Però ricordiamo che poi martedì sera c'è una notte importante al San Paolo, perché a fuori rotta ci saranno 65.000 dichiarati più altri 5-6.000 non dichiarati
abusivi
allo stadio, quindi Napoli si fermerà all'inno della Champions e ci sarà un boato.
No, perché poi queste piccole, io l'Empoli la considero una piccola, nel senso che è nella zona bassa della classifica, ma anche una SPAL, un Parma, non sono mai da sottovalutare. La SPAL che tra l'altro affronterà la Lazio, ma è caduta nella partita prima, ma arrivava da una striscia incredibile, aveva iniziato il campionato benissimo. Voi cosa ne pensate di Parma, SPAL, queste squadre così?
Io penso che vivono di gioie altalenanti ogni tanto, però nel lungo andare fanno il loro campionato, anche se c'è da fare i complimenti a Semplici che ha creato una grande SPAL, e a un Parma che è arrivato dalla Serie B facendo un grandissimo inizio di campionato.
E con quest'ultimo blocco ci salutiamo, vi ricordiamo di seguirci su Instagram a @ Radio Yulm, su Facebook Radio Yulm, di telefonarci un po' più spesso, di mandarci delle mail a info@radioyulm.it. 18esimo minuto, vi salutiamo e ci risentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti,
buona partita,
buona serata, buon calcio.